24 mattino.
Buongiorno, sono arrivato in casa stamattina. Spezia ci ha scherzato con qualche ascoltatore.
No, non mi pare, sai. No.
Mi sembra che questi insegnanti sono fin troppo bravi, considerando che dovrebbero occuparsi di fare solo il loro lavoro, cioè di tenere lezioni e di insegnare le loro materie. Per cui complimenti a questi insegnanti e un pochettino più di responsabilità da parte delle famiglie di tenere sotto controllo questi figli.
Io non so se è una questione ideologica, sicuramente io guido una macchina che ha 12 anni, in famiglia ne abbiamo un'altra che ha quasi 9 anni e mio figlio, probabilmente per mio figlio che compirà 18 anni il prossimo anno e vuole prendere la patente, verosimilmente comprerei un'auto usata anche lì. Perché? Perché gli stipendi non crescono, perché le auto costano carissime, anche le più banali utilitarie, e in tempi di crisi indebitarsi non è proprio il massimo della vita, almeno penso.
Sì, poi magari invece ti capita di abitare in un'area come quella milanese dove arriva la botta e mettono delle regole per cui a un certo punto, lo dico con quel filo di astio, no, mi calmo Carmelo, a un certo punto devi prenderti l'auto nuova perché se no non puoi più girare.
A me quello che fa più ridere è che si parla dell'invasione delle auto elettriche cinesi, il problema sono le auto elettriche cinesi. In realtà le auto cinesi hanno già invaso il mercato con delle versioni a basso prezzo, sotto i 20.000 euro, a benzina. Quindi anche l'applicazione, la decisione sui dazi, secondo me è stata completamente fuori fuoco.
O fuori tempo, caro ascoltatore. Poi arriveremo a tutta la crisi dell'auto dopo le 7.30 e anche dopo le 8.30. Ce ne occuperemo nello spazio di approfondimento dopo il punto quotidiano che facciamo con il nostro Paolo Mieli. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È martedì 3 dicembre, sono le 7.19 minuti e 43 secondi. Al microfono sempre Simone Spezia e le aperture dei giornali di oggi. Molte sono dedicate esattamente alla vicenda Stellantis. Che cade dal punto di vista delle borse sul caso Tavares, è l'apertura del Sole 24 Ore che dedica molte pagine naturalmente a tutta la vicenda. Si parla delle redini al Can per gestire la transizione, l'anno nero con una quota di mercato che è scesa di 3 punti, e poi l'analisi sulla quale andremo tra poco di Paolo Bricco su Europa, Stati Uniti, il doppio fallimento si concentra sugli errori del manager che ieri ha lasciato. Centropagina una foto su una questione importante, non so se riusciremo a entrarci oggi in rassegna stampa, però ha a che fare ancora con i rapporti tra Stati Uniti e Cina. Anche qua, come vedete, entra sempre questa questione. Dagli Stati Uniti nuove restrizioni all'export di chip verso la Cina. Il giornale, Stellantis, Meloni blinda i lavoratori, Stellantis, cadute e tensioni al Corriere della Sera. Stellantis, ora si cambia, il titolo della Repubblica è la lettera di John Elkann ai dipendenti dopo l'addio di Tavares. Auto, arriva il nuovo piano europeo, è il titolo della stampa, anche su questo arriveremo perché, come sapete, è una questione centrale. Si concentrano sulla buona uscita, sullo scivolo, come vogliamo chiamarlo, di Tavares, il Fatto Quotidiano e La Verità. 160 milioni a Tavares per i suoi fallimenti e l'apertura del Fatto Quotidiano, che mette insieme evidentemente lo stipendio ricevuto negli anni e la buona uscita, il premio per aver rovinato i dipendenti Fiat, 100 milioni è il titolo della Verità. Scuola guida è il titolo del Manifesto, che titola, che quindi si dedica invece a Volkswagen. Stoppa la produzione in tutto il paese, si fermano 66.000 operai in Germania, il primo sciopero di avvertimento alla Volkswagen è un successo, no ai licenziamenti ma anche più salario. Meloni in campo su Stellantis, l'apertura del Messaggero. Stellantis, vendite giù e crollo in borsa, l'apertura del Quotidiano Nazionale, macchine indietro tutta. l'apertura del Riformista, mentre due giornali si discostano, anzi tre, anche se... anzi quattro, anche se il Messaggero in realtà come titolo di apertura tecnicamente detta, cioè il titolo in alto dedicato alla Francia, domani decide di aprire proprio sulla Francia, governo Barnier a rischio, Le Pen e Mélenchon via Macron. Per Israele è tempo di fermarsi su Gaza, è il titolo di Avvenire, non è un'opinione di Avvenire, anche se potrebbe esserlo, è un virgolettato perché è un'intervista al ministro degli esteri Antonio Tajani. La testa di Assad per la testa di Zelensky, pronto il patto Trump-Putin, quello che sostiene l'unità in questo pezzo di De Giovannangeli. I numeri che smontano le balle di Landini è il titolo invece di Libero. L'occupazione al 62,5%, dato più alto mai registrato e mai così pochi i giovani disoccupati. Questi i titoli dei principali giornali. Vorrei iniziare da una storia di cronaca, perché è una storia di cronaca della quale abbiamo parlato in lungo e in largo, tra commozioni, vicinanza a quello che era il principale imputato. È la vicenda che risale al 30 aprile 2020 che riguarda Alex Pompa. Lo ricorderete, è quel ragazzo che uccise a coltellate il padre Giuseppe Pompa, 52 anni, 34 coltellate nella sua casa di Collegno, nel Torinese, e che disse: l'ho fatto per difendere mia madre che veniva picchiata. Ed effettivamente la madre subiva maltrattamenti e violenze. In primo grado Alex fu assolto, in secondo grado fu condannato riscontrando che, come dire, non era esattamente una reazione, così riscontrò sia la procura che evidentemente il tribunale, che non era stata proprio una reazione ad un momento, diciamo, di violenza del padre nei confronti della madre, ma qualcosa di più intenso, no? Se si considerano le 34 coltellate. E il paese si interrogò molto, bisogna assolvere o non bisogna assolverlo. Adesso il procuratore generale evidenzia, e ne dà notizia solamente la Stampa, pagina 17, una realtà e una ricostruzione dei fatti completamente diversa da quella che fino adesso c'era stata rappresentata. Il PG riscrive il delitto. Indagate il fratello, scannarono il papà. E la storia è questa. Loris non può dire che passava di lì per caso, il fratello di Alex Pompa. E poi il cadavere non aveva neanche una ferita da difesa, a parte un taglietto di un centimetro. Com'è possibile se non c'è nessuno che ti tiene fermo? Loris invece aveva delle ferite agli avambracci. Il padre vi ha piantato le unghie mentre lui lo teneva, permettendo ad Alex di andare a prendere gli altri coltelli. Quindi, dice il sostituto procuratore generale Giancarlo Avenati Bassi, di fatto riscrive la storia di quel delitto. Chiederò la trasmissione degli atti alla procura a carico di Loris, dovrà rispondere di concorso in omicidio volontario. Addirittura, secondo il procuratore generale, ma naturalmente tutto questo poi andrà a giudizio, il messaggio che lui mandò allo zio, che Loris mandò allo zio, il fratello del padre alle 22:26, cosa aspetti a intervenire, noi siamo qui che stiamo rischiando la vita, eccetera eccetera, è un messaggio che fu mandato dopo l'uccisione del padre, una storia sulla quale ci siamo interrogati tutti, che è montata naturalmente, anche se vogliamo anche nel racconto popolare, che a questo punto il procuratore generale, il sostituto procuratore generale, la procura generale prova a riscrivere. Vedremo come andrà in giudizio questa vicenda, però visto quanto l'abbiamo raccontata mi sembrava quantomeno una notizia. Parliamo di case adesso, e lo facciamo con due elementi. Il primo è la questione delle key box, quei contenitori a lucchetto con una combinazione nella quale si prendono le chiavi quando si fa il self check-in in un appartamento che si prende in affitto, quando si va in visita in una città tramite Airbnb o tramite altre piattaforme. Perché ieri è arrivato un chiarimento, ne trovate traccia un po' su tutti i giornali, il pezzo più preciso è quello di Anna Rita D'Ambrosio e Riccardo Ferrazza, pagina 33 del Sole 24 Ore, dal punto di vista della circolare di quello che dice il Ministero, è arrivato un chiarimento da parte del Ministero. Di fatto rende illegali le keybox dicendo che i gestori delle strutture turistiche devono effettuare il riconoscimento fisico delle persone che arrivano nelle strutture o di queste strutture di ricezione, come appunto i bed and breakfast, e lo devono fare fisicamente. Cioè la trasmissione del documento di identità non può avvenire, come a tanti di noi sarà successo quando prendiamo un affitto in affitto un appartamento di questo genere, o se diciamo lo diamo in locazione, di richiedere via WhatsApp o via messaggio il documento. No, tu devi vedere fisicamente la persona che entra dentro questa casa. I gestori delle strutture sono tenuti, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno, sono tenuti a verificare l'identità degli ospiti secondo le modalità indicate nel decreto del Ministero dell'Interno del 7 gennaio 2013, come modificato nel 2021, ovvero direttamente l'identificazione da remoto degli ospiti mediante la trasmissione informatica delle copie dei documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata o keybox scavalca l'identificazione personale della clientela. Non viene garantita, si legge nel testo del Viminale, la verifica della corrispondenza del documento al suo portatore. I gestori di strutture turistiche per locazioni brevi dunque devono trasmettere alle questure entro le 6 ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle 24 ore o nelle 24 ore successive in caso di soggiorni più lunghi, appunto, i dati degli ospiti al fine di evitare che persone pregiudicate, sospette o ricercate possano nascondersi negli esercizi ricettivi. Come potete ben immaginare, una cosa di questo genere innanzitutto trova soddisfazione dalle parti di alcune amministrazioni che già si erano schierate ferocemente contro queste keybox, a partire da quella di Firenze, avevamo ospitato qua la sindaca Funaro, ma trova l'opposizione dei proprietari di case che mettono in affitto. Dicono, dice l'associazione categoria AIGAB, parla di discriminazione, dice va bene eliminare i locker per strada, ma il Ministero non è a conoscenza del fatto che i software utilizzati da molti gestori professionali usino tecnologie di riconoscimento degli ospiti con tracciamento biometrico e codici OTP analoghe allo SPID, quindi sicurissime. E poi io non so, con questi nuovi mezzi alla fine uno può, forse può anche fare una videochiamata, non so se il Ministero dell'Interno consente di fare una videochiamata, fai una videochiamata dentro l'appartamento, mi fai vedere la faccia, mi fai vedere il documento, basta, è finita, almeno teoricamente. Però non so, evidentemente è un passo di questa lotta contro le keybox che stanno creando anche proteste all'interno delle città come rappresentazione, no, dell'eccesso di turismo. Tra l'altro segnalo su questo una dichiarazione di ieri del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che trovate sul Corriere del Mezzogiorno, nelle pagine napoletane, cioè l'edizione napoletana del Corriere del Mezzogiorno, cioè il Corriere della Sera nell'edizione, nella sua edizione locale, che dice: sì, overtourism, sì, vabbè, diciamo, parliamone, ma meglio così che una Napoli vuota e triste, che anche quello non è un cattivo discorso. E a proposito di case, è degna di discussione, mi pare, questa proposta che, della quale trovate traccia, viene raccontata a pagina 11 da Francesco Bonazzi sulla Verità, presentata da iniziativa, è una delibera, è approdata in consiglio comunale, una delibera di iniziativa popolare dal titolo ammiccante quanto ingannevole: vuoti a rendere. La proposta di delibera prevede aumenti di tasse e rischio sequestro per chi non usa gli immobili per 2 anni. Firmata da 1684 cittadini, organizzata da una trentina di organizzazioni, tra cui Alma Terra, Arcigay Torino, Arci, Attac, eccetera, eccetera. Ci sono anche i Giovani Democratici, Gruppo Abele, Lega Ambiente, Libera Piemonte. La delibera prevede un percorso che parte dall'inquisizione e finisce con la requisizione, scrive Bonazzi. Si comincerebbe con effettuare entro 9 mesi un censimento delle proprietà pubbliche e private per verificare la presenza di alloggi in stato di abbandono da oltre 2 anni e poi si passerebbe al contatto diretto con i proprietari dei beni. In stato, così si legge, in stato di ingiustificato abbandono, con tanto di diffida formale e obbligo di formulare proposte di uso del bene entro 90 giorni. Altrimenti che cosa succede? Ti alzano l'IMU, ti alzano la Tari, che poi in realtà dovrebbe essere collegata all'uso che fai della casa, a quanta gente ci vive, e quindi non avrebbe alcun senso. Però l'idea sarebbe che l'Agenzia Torinese per le Locazioni Sociali rimetta sul mercato queste case. Commenta a pagina 11 La Verità Bonazzi, anzi o meglio è proprio nell'occhiello qua sopra della Verità, parla di deriva comunista e delibera da Unione Sovietica. Una pausa e poi andiamo sull'auto.
24 mattino.
Io i migliori viaggi li ho fatti proprio grazie al self check-in, perché non avevo vincoli organizzativi di nessun tipo, e poi c'è stato il riconoscimento visivo da parte del proprietario nel momento in cui uno avvisava che era presente in camera, aveva fatto il self check-in quando gli era più comodo, poi dava i documenti. Però caspita, siamo nel 2024, c'è di tutto a livello tecnologico. Pure questa mi pare veramente 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 pretestuosissima.
Sì, ma poi, cara ascoltatrice, come fa notare un'amica mia, come fa notare Danilo, un ascoltatore, dice: guarda che anche lo SPID, che è di fatto la tua identità digitale, la puoi effettuare il riconoscimento in video. Succede per chi l'ha fatto naturalmente in questo modo, si può fare. Io l'ho fatto in questo modo, tanto per dare un'idea, ed è una cosa molto più delicata dello stare in un appartamento 3 giorni.
Le proteste dei proprietari di appartamenti per affitti brevi sono dovute al fatto che una persona sola da remoto possa gestire 10, 15, 20 appartamenti senza nessun problema con questo metodo. Di conseguenza è diventato un business molto importante, e per conoscenza diretta lo dico, perché conosco una persona che dalle Canarie o da Ibiza, a seconda di come si voglia fare in quel momento, gestisce appartamenti B&B a Milano.
No, ma che sogno, ragazzi! Ma che sogno, ma che roba meravigliosa! Vabbè, no, nel senso, cioè, mi scusa, cara ascoltatrice, che mi vedevo là col cocktailino succhiando dalla cannuccia e gestendo i bed and breakfast a Milano. Niente male, vabbè. Uno può anche, francamente, può anche pensare di far questo, perché no, se la tecnologia lo consente. Va bene, veniamo alla crisi dell'auto. Carmelo, anche tu hai avuto quell'immagine là nella testa. Guarda, pensa questo, sto maledetto che sta là e che da Ibiza gestisce i bed and breakfast a Milano. Vabbè, allora la crisi di Stellantis, le dimissioni di Tavares, dal punto di vista della cronaca mi pare che sappiate tutto, anche il calo in borsa che c'è stato. Una piccola precisazione, un ascoltatore dice: ah, ma quando hai parlato di calo del 3% di cosa parlavi? Delle immatricolazioni? No, della quota di mercato. Lo riporta molto bene Filomena Greco in un pezzo a pagina 5 del Sole 24 Ore, dove ricostruisce quello che è stato l'anno nero di Stellantis. La market share, appunto, la quota di mercato del gruppo è scesa di 3 punti, sono calati i volumi di tutti e 14 i brand, con Fiat che è stata superata da Volkswagen e Toyota. Filomena Greco, che scrive anche un pezzo su le incognite che riguardano la 500 a Mirafiori e i problemi di tutta la filiera a Melfi e Cassino, cioè un impatto industriale importante. E poi c'è il futuro dell'azienda. E ora cosa succederà in Stellantis? Scrive Mario Cianflone a pagina 3, sempre del Sole 24 Ore. Quale strategia industriale di prodotto verrà scelta? E soprattutto, c'è davvero spazio per 15 marchi, alcuni dei quali con vendite omeopatiche? Sono queste le domande a cui il board guidato da John Elkann deve trovare una risposta mentre l'industria automotive europea affronta una crisi epocale di vendite ed identità tra elettriche che non si vendono e termiche che non saranno prodotte il prossimo anno dai costruttori per non soccombere sotto il peso delle multe CAFE per le emissioni di CO2. Su questo arriveremo tra un attimo. Intanto Paolo Bricco firma un'analisi che è un commento, se vogliamo, anche su come è andata la vicenda Tavares, un fallimento doppio di merito e di metodo. Tavares ha fallito nel merito, ha dilapidato doti che due vecchie signore come Peugeot e Fiat avevano portato al loro matrimonio in età matura, una base non irrilevante di culture di tecnologia dell'elettrico, la componente francese, il Nord America, la componente italiana. Il Nord America è nella realtà e ancora di più nell'ombra del futuro un disastro nei volumi della redditività. Di fatto un dilapidare l'eredità di Sergio Marchionne. Tutto questo in Nord America è stato devastato da Tavares, cioè scrive Bricco, che non appena insediato ha iniziato a delegittimare in maniera quasi irragionevole e personale l'eredità industriale di Marchionne, spiegando agli analisti ogni volta che era possibile quanto fosse arretrato, inefficiente e costoso il World Class Manufacturing, che è il sistema di produzione di Fiat, sostanzialmente di eredità Fiat, sia nella versione dell'Italia, da subito trattata con sussiegosa superiorità come una provincia minore, sia nella la declinazione delle fabbriche della Jeep e della Ram. Nessuno ha mai capito bene in base a quali numeri Tavares trovasse tanto cattivo un metodo che aveva riportato sulla linea di galleggiamento la vecchia Fiat europea, senza che gli azionisti mettessero soldi propri in un salvataggio a tratti disperato, e aveva fatto rivivere una Chrysler in cui avevano già fallito come proprietari case automobilistiche tedesche e fondi di investimento speculativi. Dunque un doppio errore di metodo e di merito. E poi ci sono le tensioni adesso aperte negli Stati Uniti, scrive ancora Bricco. Pochi nuovi modelli, sindacati inferociti, concessionari in rivolta per la ricerca disperata di margini a favore delle aziende e a loro sfavore, attività di vendita sotto del 40%. Su questo si sofferma Camilla Conti in un'analisi, anche qua un pezzo su La Verità, pagina 5, proprio su questo, sul tema americano. Ieri il presidente del potente sindacato dei metalmeccanici americani, Sean Fain, ha brindato le dimissioni di Carlos Tavares, definendole un importante passo nella giusta direzione per l'azienda. In una nota ha spiegato che in migliaia nel sindacato hanno chiesto a Stellantis di mandarlo via a causa della sconsiderata cattiva gestione. Difficile che l'addio del manager basti a ricucire i rapporti ormai ai minimi termini non solo con il sindacato ma anche con i concessionari americani, che hanno criticato aspramente le strategie commerciali del gruppo a causa dei listini troppo alti e del degrado dei marchi, accusando l'azienda di aver preso decisioni di breve termine che hanno ridotto le quote di mercato e danneggiato Jeep, Ram, Dodge e Chrysler. Tanto che la UAW, che è appunto questo sindacato, il sindacato dei metalmeccanici, o meglio del settore dell'auto americano, ha parlato di speculazione sui prezzi e di non rispetto dei contratti sindacali. Jeep ha segnato un calo del 6%, Ram Trucks del 19%, Chrysler un tracollo del 47%. Servono 131 giorni di domanda per smaltire le scorte del Ram 1500 pickup, 41 giorni in più della concorrente Chevrolet Silverado. La Jeep Wagoneer ha scorte nei piazzali per 137 giorni di domanda. Per quanto riguarda la Ford Expedition, che è la diretta concorrente, 22 giorni, e questo dà la misura di cosa, almeno di una parte di ciò che non ha funzionato. Intanto ieri Volkswagen sciopera, inizia lo sciopero, due ore di lavoro interrotto in 9 stabilimenti su 10 della Volkswagen, quanto basta per danneggiare la produzione di oltre 1000 auto. Dopo il fallimento di 3 round di contrattazione collettiva, e torniamo sul Sole 24 Ore a pagina 6 in un buon pezzo di Isabella Bufacchi, dove si nota anche quali sono stati i buchi specifici di Volkswagen e i buchi specifici del sistema tedesco. Per anni, e cita qua la Frankfurter Allgemeine Zeitung, Per anni il mercato cinese si è rivelato una miniera d'oro per le case automobilistiche tedesche, consentendo di trascurare gli svantaggi competitivi nel mercato interno tedesco, ma i tempi sono cambiati, il mercato cinese è diventato molto più difficile. Lo stesso, scrive Bufacchi, vale per la crisi energetica innescata in Germania dalla chiusura, dopo l'invasione russa dell'Ucraina, di un'altra miniera d'oro, quella di gas, petrolio e carbone russi a prezzi stracciati. Lo scontro tra IG Metall, che il sindacato dei metalmeccanici tedesco, i vertici Volkswagen, è dunque un'altra pagina nera della crisi congiunturale e strutturale che ha investito l'economia tedesca dalla pandemia. In Germania l'indice PMI manifatturiero definitivo di novembre si è stabilizzato ieri a 43 punti, lo stesso livello di ottobre, ben al di sotto della soglia dei 50, che è il limite tra crescita e contrazione. Segnali non particolarmente positivi, che ovviamente hanno un impatto anche sull'auto italiana, quantomeno sulla filiera dell'auto italiana, che serve, come sapete, la filiera tedesca in maniera consistente. Una pausa e poi andiamo su come si sta muovendo l'Europa e su come ha intenzione di muoversi l'Europa, perché l'idea di superare quelle rigidità che abbiamo visto nella scorsa legislatura c'è, è forte e potrebbe concretizzarsi a breve in un documento. Pausa.
24 mattino.
Dunque, Marco Bresolin, corrispondente da Bruxelles del quotidiano La Stampa, si sofferma su quale può essere la strategia europea, che però già si sta in qualche modo concretizzando in dei documenti, soprattutto quelli elaborati dal Partito Popolare Europeo, che è il partito che esprime tra l'altro la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, ed è questo. Il primo punto è il nodo delle multe che i costruttori rischiano di dover pagare nel 2025 per non aver rispettato i target di emissione e la necessità di rivedere il regolamento che di fatto porterebbe al divieto di vendere autoveicoli con motore termico a partire dal 2035. L'idea che si sta facendo largo è quella di un congelamento modulato delle sanzioni e di una diversa metodologia per il calcolo delle emissioni che consenta di utilizzare i carburanti alternativi con l'obiettivo di salvare il motore a combustione interna. Nulla di nuovo invece sul fronte degli incentivi, quelli sono demandati ai singoli stati. L'intenzione non è di posticipare la data clou del 2035, ma di chiedere una revoca delle norme che di fatto vieterebbero l'immissione sul mercato dei veicoli con motore termico. La posizione del Partito Popolare Europeo influenzerà in maniera significativa le scelte della Commissione, mentre socialisti e sinistra continuano a chiedere di istituire un fondo per il sostegno alla cassa integrazione sulla falsa riga di Sure. Sì, però poi, vabbè, no, dico, se poi l'industria non esiste più, tu istituisci un fondo per la cassa integrazione, ma se poi distruggi l'industria dell'auto, la cassa integrazione resta in eterno, e torniamo a quello che dicevamo ieri. Altro pezzo di Paolo Bricco, mi pare ottimo su questo tema. Le multe ai costruttori che non rispettano i target di emissione nel 2025, che potrebbero ammontare a circa 15 miliardi di euro, si va verso una soluzione equilibrata. Una fonte europea spiega che bisogna evitare di colpire chi è stato penalizzato da un oggettivo calo della domanda, ma al tempo stesso bisogna fare in modo che chi ha fatto i compiti a casa non finisca per essere svantaggiato. Poi sulla questione di quali carburanti, e là subentrano le solite e inutili, mi pare di poter dire, divisioni europee. Tutto questo è destinato ad aprire una partita nella partita, scrive Bresolin, quella tra le diverse tipologie di carburanti alternativi. La Germania vuole promuovere quelli sintetici, che durante la fase di produzione catturano CO2 ma sono più cari, mentre l'Italia difende i biocarburanti, più economici ma dall'impatto ambientale più incerto. E speriamo che però tra le due crisi, quella tedesca e quella italiana, ci si metta d'accordo almeno su questo. Segnalo, per chi non avesse ascoltato lo spazio delle 6:30, e lo faccio molto rapidamente, il pezzo di Claudio Cerasa col quale praticamente abbiamo aperto lo spazio delle 6:30, che è questo pezzo del direttore del Foglio, nel quale dice: guardate che non è solamente una questione di elettrico, non elettrico, eccetera eccetera, ma è una questione culturale, ossia negli anni si è proceduto a una demonizzazione dell'automobile come mezzo in tutte le chiavi, da parte dei sindaci, da parte dei movimenti, eccetera eccetera. La morale è, per darvi la misura numerica di quello che è successo, è questo: nel 97 il 43% dei sedicenni statunitensi possedeva una patente di guida, nel 2020 questa percentuale era scesa al 25%. Nell'83 solo un americano su 12 tra i 20 e i 24 anni non aveva la patente, nel 2020 siamo a 1 su 5. e quindi forse sta cambiando proprio qualcosa culturalmente per tanti motivi, giusti o sbagliati che siano. Sul fronte estero è chiaro che l'attenzione è concentrata sulla Siria e su quello che sta succedendo sul campo. Il pezzo migliore di oggi mi pare quello di Renzo Guolo a pagina 9 di Domani, ed è un pezzo, dico che è il pezzo migliore perché è quello che ci consente di guardare un po' il quadro più generale. Il nuovo ordine passa dalla Siria, il risico delle grandi potenze, perché racconta molto bene come sulla strada per Damasco si scontrano sul campo le ambizioni e gli interessi americani, russi, israeliani, iraniani e turchi, con i turchi in questa fase soprattutto quasi viene da dire a dare le carte, no? E a tenere il piede in due scarpe, e dall'altra parte gli Stati Uniti che per mano di Israele o anche con Israele, con l'appoggio di Israele, mettetela come volete, con quello che stanno facendo in Siria tendono anche a indebolire Mosca. Infine, prima di chiudere, visto che abbiamo parlato prima della Germania, della difficoltà di approvvigionamento sul post guerra in Ucraina dal punto di vista del gas, eccetera eccetera, segnalo questo pezzo a pagina 31 di Sissi Bellomo sul Sole 24 Ore, perché sono quelle cose che adesso sono qua, no? Le troviamo un po' laterali e poi ce le ritroviamo ad aprire i giornali nel giro di un paio di settimane. Il freddo sta riducendo le scorte europee di gas a ritmi che non si vedevano dal 2016. Per 2 anni di seguito il generale inverno si è schierato dalla parte dell'Europa, regalando temperature superiori alla norma che hanno aiutato a risparmiare gas e ad evitare il ripetersi di gravi crisi energetiche. Stavolta però la stagione del riscaldamento non è iniziata col piede giusto. Il freddo è arrivato in anticipo, associato a frequenti periodi di cielo coperto e assenza di vento che hanno messo più volte fuori gioco le rinnovabili. Morale: il gas scambia su valori che non si vedevano da oltre un anno, ormai molto vicino a 50 euro per megawattora, in rialzo di circa il 45% nel 2024 e di oltre il 20% dall'avvio dell'anno termico che si è aperto il 1 ottobre. E il problema è che se continua così le scorte rischiano di svuotarsi senza avere più la possibilità ovviamente di approvvigionarsi, come sappiamo perfettamente, dal gas russo. Gazprom a fine mese perderà il contratto di transito in Ucraina, ma le sanzioni USA contro Gazprom Bank potrebbero rendere impossibile pagare il gas russo, comunque sia esportato anche via Turchia. Quindi occhio, appunto, e teniamo d'occhio anche questo. Il giornale radio, ci risentiamo subito dopo.